Scuola di Ecologia Politica in Montagna.
Grazie Andrea e tutti e tutte le organizzatrici e organizzatori. Il mio intervento oggi cercherà di inquadrare come la crisi energetica e quindi la guerra commerciale sul gas è riuscita non solo a sconvolgere gli equilibri internazionali e geopolitici come appunto la guerra in Ucraina, ma come sta determinando anche le politiche interne agli Stati europei e anche un cambiamento delle condizioni sociali ed economiche degli Stati. Partiamo da qua. Come sappiamo, abbiamo visto che nell'ultimo periodo c'è stata una proliferazione di progetti di rigassificatori che si vogliono fare in Italia. Noi ne avevamo già alcuni a Piombino, a Livorno, adesso ne faranno tanti altri. Il motivo per cui sta avvenendo questo cambio di rotta sull'approvvigionamento del gas è legato, come già potete immaginare, come già sapete, proprio sul cambio di politiche energetiche dell'Italia, legate alla guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina in realtà deriva da un lungo movimento tettonico di una guerra commerciale iniziata nel 2018. Nel 2018 l'amministrazione Trump decide che, non essendo più gli Stati Uniti competitivi nel mercato del tessile, ad esempio, ovviamente dovendo fronteggiarsi con i giganti asiatici, decidono di investire sul mercato degli idrocarburi. Ovviamente questo al costo del benessere ambientale, perché i nuovi metodi di estrazione di cui il governo Trump liberalizza, diciamo, i vari progetti si basano poi sul fracking, sul shale, e questo però fa sì che in un anno gli Stati Uniti triplicano la loro produzione di idrocarburi e avviano una politica energetica e una politica economica sull'egemonia sul mercato dell'energia a livello globale molto aggressiva. Questo in un primo momento si affacciano sul mercato asiatico, ma la Cina impone i dazi del 10% e quindi in un qualche modo volta le spalle. Avendo questo blocco sul fronte asiatico, si rivolgono sul mercato europeo, dove i governi europei, ovviamente, questo è stato facile anche perché fondamentalmente è avvenuto con un meccanismo di ricatto. Sempre in quegli anni Trump impone una politica economica protezionista, quindi impone dei dazi sull'acciaio molto alti, sempre in quell'anno Juncker si confronta con Trump e Trump impone fondamentalmente dei patti commerciali in cui impone all'Europa di dover comprare il GNL. E questo fa sì che appunto dal 2018 in poi la politica degli Stati Uniti, che prende proprio un nome che è Energy Dominance, che è una sorta di American First sul mercato degli idrocarburi, volge a una conquista del mercato europeo. Questa cosa qui comporta che gli Stati Uniti si scontrano con quello che era il gigante del mercato europeo del gas, ossia Gazprom. Gazprom in quell'anno importava 200 miliardi di metri cubi di gas all'anno in Europa. I principali fornitori erano proprio l'Italia e la Germania. Quindi cosa succede? Che addirittura i paesi dell'est, quindi i paesi che storicamente erano stati sotto l'influenza, sotto la cortina di ferro, quindi comunque sotto l'influenza commerciale della Russia, dal 2014 ad esempio a Klaipėda in Lituania, fanno un rigassificatore che fa sì che la Lituania per la prima volta nella storia non ha come unico fornitore di gas la Russia, ma inizia a comprare anche gas dagli Stati Uniti e dalla Norvegia. Questo avviene anche per la Polonia. La Polonia, fortemente avversa contro la Russia, ne approfitta subito per fondamentalmente evitare di rinnovare il contratto con il gas con Gazprom, che scadeva proprio nel 2022, e così via con gli altri paesi dell'est, fino ad arrivare appunto anche all'Ucraina. A quel punto, ovviamente, in questi anni gli animi si scaldano, diciamo, e quindi da una guerra commerciale passa sempre più a una guerra che poi quest'anno è diventata effettivamente militare. C'è anche da contare che gli Stati Uniti, non è stato solo Putin e la Russia a fare diciamo esercitazioni al confine durante quest'anno, ma nel 2020-21 e anche quest'anno con Cold Response ci sono state esercitazioni NATO proprio in questi paesi enormi. Questo ha fatto sì che tutt'altro che spegnere, diciamo, le tensioni, anzi le accese, e ci siamo ritrovati fondamentalmente nella situazione in cui ci troviamo oggi. Che ruolo ha avuto in tutto ciò anche l'Italia e Eni, ad esempio? Eni è strettamente legata con Gazprom, con vari contratti, il gasdotto che passa nel Mar Nero è fondamentalmente una partecipata a metà tra Gazprom e Eni, e noi il 40% del gas che usiamo ci arriva dalla Russia e ci arriva da questo gasdotto qua. E ovviamente, diciamo, in questi anni comunque i contratti con Eni e Gazprom non si sono sciolti per questa situazione, ma anzi l'Italia appunto fino alla fine ha cercato di non imporre le sanzioni, proprio non toccare la questione degli idrocarburi. Ecco, questo cosa ha comportato? Ha comportato che però tutto quello che è stato la speculazione poi che c'è stata sul gas, e quindi un aumento del costo del gas, l'Italia in realtà non si capisce perché è aumentato il costo del gas a dismisura, perché comunque i contratti tra Eni e Gazprom avevano un tetto fisso che doveva restare in qualche modo quello. Con la chiusura di Nord Stream 2, prima della chiusura ovviamente c'era stato un po' una riduzione dei flussi voluto da Gazprom per esercitare pressioni poi sull'Europa, sono aumentati i costi del gas anche in Italia. Questa cosa qui ovviamente non è dovuta a una mancanza materiale del gas, perché come dicevo prima a noi non tange il gasdotto di Nord Stream perché non ci riforniamo da questo, ma è dovuto semplicemente a una speculazione economica, a un riadattamento del costo del gas che Eni ha fatto su quello del mercato di Amsterdam. E niente, quindi da qua è partito, diciamo, si è scatenato anche un po' questa crisi energetica che stiamo vivendo con queste bollette a dismisura. Ricominciamo un attimo. Intanto, vabbè, dico due robe, anche perché sono emerse più o meno nelle domande e nelle chiacchiere post intervento di prima, ossia che l'Italia, quindi con Eni, ha dei contratti fino al 2027. Questi contratti li abbiamo stipulati nel 2014, quindi proprio mentre stava scoppiando la prima crisi in Ucraina, e questo già un po' ci fa capire che, nonostante quello che è lo scenario geopolitico, poi quello che è invece lo scenario commerciale economico segue altri livelli. E questo per dire che comunque al giorno d'oggi ci sono due livelli, che sono uno quello appunto economico, uno quello invece più politico. E quindi anche nel prossimo futuro questi contratti rimarranno, e io dubito che in un qualche modo, nonostante la politica di esclusione della Russia, ma che Eni scarti come partner commerciale Gazprom. Anche perché il trasporto di EGNL è molto più costoso e molto anche più impattante a livello ambientale rispetto a quello di importare il gas dai gasdotti. E quindi comunque la Russia riuscirebbe a vendere a un prezzo minore in ogni caso il gas, nonostante appunto il nuovo giacimento di Cipro. A proposito di Cipro, ad esempio, c'è da dire che quella politica di cui parlavo prima di energy dominance, quindi l'obiettivo era attaccare la Russia sul mercato commerciale internazionale da parte degli Stati Uniti, non era volto solo all'imporre all'Europa attraverso gli altri scambi commerciali di comprare il GNL, ma era volto anche a sanzionare tutte le aziende che in un qualche modo stipulavano dei contratti per opere infrastrutturali legate al trasporto del gas con la Russia, come ad esempio appunto Eni con il Blue Stream del Mar Nero. Ora invece volevo parlare su questa seconda parte più di come invece le grandi aziende degli idrocarburi influenzano, a che punto influenzano le politiche interne degli stati. E questo è successo, appunto, un esempio che voglio prendere, questo lo prendo anche da uno studio che è stato fatto da i compagni e le compagne di Recommon, come esempio il Recovery Plan. Ovviamente da quando si è iniziato a parlare di Recovery Plan, e quindi questo piano da 750 miliardi che avrebbe dovuto traghettare l'Europa fuori dalla crisi sociale ed economica che si era scaturita dalla pandemia, cosa succede? Che Eni e Snam cercano in tutti i modi di scongiurare l'uscita dal petrolio e dal gas. E quindi dal primo momento fino a oggi, quindi da luglio 2020 fino a oggi, gli incontri che si sono succeduti tra parti istituzionali e gli amministratori di Eni e Snam sono stati 102, più o meno una media di 2 settimane. E questo ovviamente ha comportato che buona parte di quei soldi, perché comunque di tutto il recovery plan europeo, la fetta più grande di questo fondo è destinata all'Italia, che sono 200 miliardi. Di questi 200 miliardi, il 37% dovrebbe essere quello volto, diciamo, per i progetti di transizione ecologica. Ovviamente dietro questa sigla di transizione ecologica, il greenwashing di Eni soprattutto è riuscito a fare il gioco delle tre carte, quindi a far passare progetti tutt'altro che carbon neutral, comunque diciamo ecologici o che per una vera transizione ecologica, ma fondamentalmente hanno proposto false soluzioni, soprattutto quella dell'idrogeno. E qua arriviamo a uno di quelli che è i progetti che forse avete anche sentito, perché si occupa ed è vicino ai movimenti ecologisti, al progetto di stoccaggio e di cattura dell'anidride carbonica, il CCS di Ravenna. Per questo progetto qua, questo è stato praticamente uno dei primi progetti che Eni ha proposto prima al MISE e poi al MITE, quindi prima al Ministero dello Sviluppo Economico e poi a quello della transizione ecologica, e fondamentalmente riuscendo a inserirlo in un primo momento all'interno del PNRR. Il PNRR, sostanzialmente questo documento che abbiamo mandato alla Commissione europea, nei suoi vari passaggi che ci sono stati fino a praticamente quest'anno, noi siamo riusciti a portare da quello che doveva essere l'investimento all'inizio di 1 miliardo fino a 4,2 miliardi destinati a investimenti sull'idrogeno e come progetti, ad esempio 2,7 miliardi di questi qua dovevano essere destinati per la centrale del CCS a Ravenna. cosa succede? Che l'Italia, quindi il governo italiano, propone questo progetto all'Europa e la Commissione europea sostanzialmente va contro. E quindi sostanzialmente gli dice di rivedere quelli che sono i progetti del PNRR, riguardando quelli che sono, dicendo sostanzialmente che ci sarebbero dovute essere più garanzie rispetto a quello che erano gli impatti ambientali di questi progetti, dal momento che appunto questi progetti vertevano soprattutto sulla nuova fonte energetica che doveva essere l'idrogeno. C'è da dire anche che ci sono due tipi di idrogeno, cioè c'è l'idrogeno verde e l'idrogeno blu. L'idrogeno verde è prodotto attraverso le fonti rinnovabili, purtroppo rappresenta meno dell'1% rispetto a quella che è la produzione europea, cioè meno dell'1% dell'idrogeno che si produce in Europa è fatto dalle fonti rinnovabili. La maggior parte invece è fatto con l'idrogeno blu e quindi è fatto sempre, ritorniamo al gas, quindi con il metano e l'anidride carbonica. Vabbè, questo fondamentalmente è più o meno come Eni e Snam sono riusciti a adattare quello che è il PNRR e quindi il recovery plan a quelle che erano le loro esigenze industriali. E per dirvi anche una chicca un po' così, noi anni fa, nel 2019, a Milano avevamo fatto una campagna contro Eni, perché Eni è dentro il CDA dell'Università Statale. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, Eni ha anche dei progetti proprio come magistrali, cioè finanzia dei progetti dentro l'università come magistrali. E alla prima conferenza che avevamo fatto, dove erano venuti comunque una cinquantina di persone, quelli di Recommon, così, perché stavano seguendo tutto il processo OPL, quello della Nigeria, no? Che tra l'altro ovviamente nessuno ha pagato per il più grande caso di corruzione di Eni. E niente, sostanzialmente l'università la prima volta ce l'ha fatto fare. Dopo la campagna che poi era proseguita in un qualche modo così, da quella prima volta in poi non ci ha più permesso neanche di fare gli incontri, banali incontri, proprio seminariali, di approfondimento dentro l'università, perché in un qualche modo avevano avuto pressioni da Eni. Comunque, cioè, Eni è fondamentalmente un parastato, una sorta di mafia a uomini ovunque. Il processo proprio dell'OPL 205, adesso non mi ricordo la sigla, comunque è stato un processo immenso in cui Eni era accusata di corruzione per tutta una devastazione ambientale che aveva provocato nel delta del Niger, quindi in combutta anche con i governi della Nigeria. Sostanzialmente lì è stato un processo che è durato mesi, dove alla fine sono stati tutti assolti. E questo ci fa capire che comunque Eni ha un potere immenso all'interno proprio dello Stato, anche per i legami con i servizi segreti, perché comunque all'interno di questo processo c'erano anche proprio i servizi segreti coinvolti all'interno di questo scandalo. E questo ci dà anche un po' l'idea di come queste grandi multinazionali abbiano sovradeterminato quelli che sono i normali processi politici e democratici. Cioè, sostanzialmente, per anche chiudere un po' queste due parti, Gazprom in Russia, come Eni in Italia, decidono di... Gazprom, è stata Gazprom a decidere di muovere guerra in Ucraina per difendere i propri interessi. Non voglio dire che non esiste più lo Stato-Nazione, perché non è vero ovviamente, però di fatto sono delle aziende che svolgono dei ruoli molto spesso si sostituiscono allo Stato. Tutta la politica estera italiana è stata mossa da Eni negli ultimi 10 anni. Molti diciamo, interventi dell'esercito italiano sono stati finanziati e voluti per difendere gli interessi di Eni. E questo, vabbè, un po' per chiudere questa parte qua. Provo a concludere, cioè provo a fare l'ultima parte dell'intervento, sia quello di reazione rispetto a tutta la crisi energetica e quindi all'aumento spropositato in generale dell'inflazione, ma soprattutto legato all'aumento del costo delle bollette. Proverò un po' a tracciare quello che sta succedendo all'interno dei movimenti sociali, su questo tema qua. E, facendo prima una panoramica generale, poi anche un po' un racconto esperienziale rispetto a quello che stiamo portando avanti, dato che noi a Milano come Ecologia Politica siamo dentro a Noi Non Paghiamo. E, allora, quindi cosa succede? Che nel momento in cui tutti questi movimenti qua fanno sì che si alza spropositatamente il costo dell'energia e delle bollette, in Inghilterra, come molti di voi immagino già sapranno, si crea questa campagna che attraverso un sito si pone di raccogliere 1 milione di adesioni, adesso sono più o meno 100.000, per dire che per sostanzialmente spingere all'autoriduzione del costo delle bollette, anche un po' come si era fatto con la poll tax alla fine degli anni 90, dove 17 milioni di inglesi si erano rifiutati fondamentalmente di pagarlo. Sarò molto breve su questa parte, perché fondamentalmente è tutto ancora molto in una fase embrionale, però la cosa molto interessante che si sta dando è che questi movimenti di Don't Pay si stanno spargendo anche a livello europeo. Quindi è nato un equivalente in Francia ed è nato anche un equivalente in Italia, che è sotto la sigla di Noi Non Paghiamo. In realtà in Italia c'è uno sdoppiamento di piattaforme, su cui approfondirò anche su questa cosa qua. Pochi giorni fa, tra l'altro, c'è stata una call europea tra tutti i movimenti che si occupano appunto di caro bollette, di caro vita, e ci si è confrontate anche un po' con quello che si sta portando avanti sul proprio territorio. E quindi la cosa anche un po' interessante è che poi questo tema qua non viene preso solo dai movimenti sociali spontanei come Io Non Pago, però al giorno d'oggi anche i movimenti climatici, ad esempio questo sarà il tema forte rispetto a quello che sarà lo sciopero del 23 di settembre di Friday for Future, e penso che sarà anche un po' il punto di convergenza rispetto a una probabile conflittualità che si avrà in autunno, a meno che il governo futuro, che non si sa quale sarà, riesca a trovare una soluzione a questa situazione qua. Cosa che dubito dal momento che non è così facile fondamentalmente intervenire su un mercato come quello dell'energia. E quindi niente, cioè in Italia quello che si sta creando sono fondamentalmente due piattaforme. Una è quella che, come magari qualcuno di voi ha visto, è derivata dopo l'azione che hanno fatto i disoccupati di Napoli, con questa azione molto mediatica di bruciare le bollette in piazza. E una piattaforma invece è trainata un po' da settori un po' più, anche più ambigui, no? Come un po' l'eredità rispetto a tutto quello che era stato il movimento contro il Green Pass, il popolo delle partite IVA, e questa composizione qua. E, la cosa interessante è che è probabile una convergenza in realtà tra tutti questi movimenti qua, quindi già si stava costruendo una convergenza forte tra movimenti dei lavoratori e delle lavoratrici come GKN e Friday. Molto probabile che se ci sarà un exploit di questa nuova composizione di movimenti contro il caro vita, andrà a convergere. E la cosa interessante è che molto probabilmente qualcosa si muoverà in questo autunno qua in Italia. Non so cosa bene, perché è difficile fare previsioni, però da quello che sono anche un po' i numeri di queste chat Telegram, è molto probabile che qualcosa si muova. Vi posso raccontare due robe che sono già successe a Milano. A Milano è stato molto spontaneo, nel senso che noi da marzo stiamo portando avanti questa campagna contro il caro bollette, e andando a volantinare davanti ai supermercati nei quartieri popolari abbiamo trovato un sacco di adesione, e nel momento in cui si è creato queste chat Telegram Noi Non Paghiamo, Io Non Pago, c'è stata una spinta spontanea da parte di uno di questi micro comitati di quartiere di andare a fare una protesta, cioè hanno proposto di andare a fare una protesta sotto i palazzi dell'ENI. E fondamentalmente quello che avevano scritto sui cartelloni e sugli striscioni è: ENI fa i maxi profitti e noi dobbiamo pagarli, cioè noi dobbiamo pure pagarli, no? E quindi questo è interessante secondo me, perché è la prima volta in cui anche a livello mediatico si parla, cioè viene messo giù il dato del fatto che questa crisi, cioè che sostanzialmente l'aumento spropositato del prezzo delle bollette è una pura speculazione economica e finanziaria. E nel momento in cui le persone hanno, anche per rispondere un po' a cosa fare, no? Cioè nel senso per ribaltare un po' il tavolo, l'informazione è importante, cioè nel senso nel momento in cui lo dicevamo noi a marzo, da soli, nessuno probabilmente ci ascoltava, se non pochi. Nel momento in cui anche i telegiornali hanno iniziato a parlare di extra profitti, che è diventato un tema anche della campagna elettorale, ed è quindi un materiale comune di conoscenza, di consapevolezza rispetto a chi è dovuto, chi sono i colpevoli, chi è il nemico in questa situazione, le persone si stanno mobilitando, anche perché c'è una strada pratica c'è una strada proprio semplice da praticare, che è quella di autoridurre, cioè quello che è il prezzo, anche perché rispetto all'anno scorso il prezzo sul mercato di Amsterdam è aumentato del tipo 250%, quindi non è giustificabile l'aumento del prezzo rispetto solo ai flussi, diciamo, che sono venuti a mancare dalla Russia. E secondo me comunque ormai questo è una consapevolezza diffusa, e nel momento in cui c'è un nemico che è chiaro e le persone comunque si ritrovano in una situazione anche di disagio forte, materiale, sociale, comunque questa composizione che si sta attivando è una composizione veramente variopinta, e che va a raccogliere dal proletario al piccolo commerciante, alla piccola e media impresa che è costretta a chiudere, e quindi anche c'è un'alleanza di questo tipo, no? Di una classe media impoverita, anche una piccola borghesia impoverita, che si sta alleando con segmenti di classe rispetto, diciamo, a un'opposizione sociale contro una multinazionale come in questo caso l'ENI. E la cosa curiosa è stata questa, che è stato da loro indicato il palazzo dell'ENI, è stata messa le parole d'ordine, quindi non siamo stati noi come avanguardia, tra virgolette, di movimento a mettere le parole d'ordine al discorso della protesta, ma è stata una cosa molto spontanea. E questo sta avvenendo in tutta Europa, cioè sta avvenendo in Francia, sta avvenendo in Inghilterra, sta avvenendo in Italia, sta avvenendo in Germania, probabilmente anche nelle prossime call si collegheranno anche altri dalla Spagna e da tutti gli altri stati europei, quindi qualcosa bolle. Ovvio che da qui a vedere invece un cambiamento sociale radicale per un'alternativa di mondo realmente ecologico e come lo vorremmo noi, la strada è lunga, anche perché poi, per chiudere anche un po' tutti questi discorsi che ci siamo fatti oggi, no? Tra idrogeno, metano, gas e nucleare, poi quello che ogni volta che noi andiamo a scontrarci anche su questi temi dell'energia, il problema è sempre lì, nel metabolismo sociale, cioè nel fatto che il tasso di produzione e di consumo, quindi i tassi di crescita, sono costanti, e nel momento in cui tu non vai a intervenire a livello sistemico su questo, cioè su cosa produciamo, quanto ne produciamo, cosa consumiamo, quanto ne consumiamo, che sono tutte questioni che sono uscite durante la pandemia, perché durante la pandemia è stato il governo a dire questa è una produzione necessaria, allora vuol dire che tutto il resto è produzione superflua, no? E fondamentalmente noi è lì che dovremmo andare a riarticolare il discorso politico, a chiederci cosa produciamo, perché lo produciamo, cosa serve tutta questa energia, perché è ovvio che ogni fonte energetica ha le sue problematicità, anche le rinnovabili, rispetto ai materiali di costruzione, da dove arrivano i materiali di costruzione per i pannelli, per le batterie, il nucleare ha anche altri problemi, come sappiamo bene, e il gas ha altri problemi, e quindi è ovvio che se noi vogliamo raggiungere un abbattimento delle emissioni entro il 2030, e anzi entro il 2050, come ci siamo detti, come ha detto l'IPCC, l'unico modo per farlo è ridurre i consumi. Al giorno d'oggi anche non siamo solo noi, diciamo, della sinistra radicale, ma anche in Francia dei CEO di aziende iniziano a porsi la questione della decrescita. Cioè, ed è assurdo, cioè, però è un po' lì il tema, no? Di chiedersi com'è che si fa a uscire da questa situazione qua. Il problema è il cosa produciamo e perché lo stiamo producendo e quanto consumiamo, cioè è un po' questo il discorso. Quindi non se ne esce solo con un discorso tecnico, ma è chiaro che il discorso deve essere politico e deve essere sistemico su quello che è il nostro modello di sviluppo. Quindi vabbè, io concludo così e basta. Grazie per avermi ascoltato.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.